parola all'ultima testimonianza al procuratore Cataldo Motta della Procura della Repubblica di Lecce.
Buonasera a tutti e grazie. Era l'anno 2004 quando ci rivolgemmo, la Procura di Lecce si rivolse all'allora direttore generale della DGSIA, Floretta Rolleri, perché avevamo intenzione di avviare una sperimentazione informatica. Ce l'aveva un collega che era giunto da poco, Gianni Gagliotta, perché in realtà le resistenze psicologiche di chi era vecchio come me erano forti ad avviare un discorso di questo genere. Naturalmente la risposta, dico naturalmente perché già allora la situazione era difficile, la risposta di Floretta Rolleri fu non ci sono risorse, c'era già l'euro, non c'erano ancora le lire, non c'erano più le lire, rivolgetevi agli enti locali. E fu, devo dire, una segnalazione, un suggerimento molto utile, perché la Regione Puglia avviò una collaborazione progettuale su un progetto di informatizzazione generale, di digitalizzazione del fascicolo processuale penale del Pubblico Ministero, stanziando 2.800.000 euro, quindi un intervento di una certa importanza. Intervento che ha dato grossi e buoni risultati. Riflettevo ieri mentre buttavo giù, cercavo di raccogliere le idee per questo mio intervento di stasera, riflettevo ieri come in realtà l'importanza e la validità di un intervento di questo genere sia stata conseguenza un po' proprio di quello che diceva poco fa il Presidente Santa Croce, l'esigenza che le conoscenze informatiche non arrivassero, come dire, a prevaricare l'esigenza pratica, le nozioni giuridiche, le esperienze giudiziarie, perché l'informatica doveva essere servente rispetto alle esigenze degli uffici giudiziari. Un po' sapete tutti chi si trova a combattere ogni giorno con Regge, come non è avvenuto invece, come non è stato per il registro generale informatizzato, che ci fa soffrire e che ci allontana dall'esperienza informatica. E quindi forse la qualità del sistema e la funzionalità sono stati proprio il risultato di una fusione di conoscenze e di una reciproca integrazione proprio tra le conoscenze giuridiche e le esperienze giudiziarie e le conoscenze informatiche, in modo che queste ultime fossero serventi delle prime e non l'inverso. Un altro aspetto che forse ha dato buoni risultati, lo dico perché in realtà è un percorso che è stato seguito con esiti favorevoli, e non solo che ci fosse alla guida di questo progetto un magistrato conoscitore sia degli aspetti giuridici e giudiziari, sia anche conoscitore di informatica, ma anche principalmente, vi devo dire, la consultazione continua e costante, perché di questo faceva parte del progetto, non soltanto la formazione degli operatori, ma la raccolta di notizie sotto il profilo pragmatico proprio da chi aveva operato, quindi anche da parte del personale amministrativo. Questo progetto è stato realizzato dopo un periodo di consultazione continua con il personale amministrativo, oltre che con i magistrati, proprio per avere indicazioni su come avviare praticamente e che cosa chiedere al programma. E devo dire che in questo la disponibilità dei tecnici informatici a comprendere le esigenze rappresentate da parte giudiziaria è stata anche decisiva. Così come devo dire la struttura snella che è stata utilizzata a Lecce, nella Procura di Lecce, ha pagato con riferimento ai risultati che ne sono venuti fuori. Vi vorrei illustrare brevemente in che cosa consiste il sistema, che ha, come dire, denotato una sorta di interesse anche da parte del Ministero e della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati. Vi dirò poi come naturalmente sia indispensabile per adeguare la funzionalità proprio del sistema, sia necessario comunque intervenire, questo come diceva poco fa Giancarlo Caselli, e sicuramente compito del capo dell'ufficio, sia necessario intervenire per adeguare la struttura degli uffici alle esigenze del sistema informativo. Con questo non voglio negare quello che ho detto prima dell'esigenza che l'informatica sia servente rispetto all'attività giudiziaria, ma comunque non so, per esempio, per fare un caso molto semplice, un esempio molto semplice, chi ha organizzato negli uffici, parlo degli uffici di procura medio piccoli o medio grandi se si vuole, chi ha organizzato l'ufficio in modo da avere una centralizzazione della segreteria nel momento del avviso di conclusione dell'indagine preliminare del 415 bis centralizzato, non avrà più bisogno di questo genere di centralizzazione, perché sarà molto più proficuo che del 415 bis, una volta che sia informatizzato e che quindi non richiede il rilascio di copie cartacee ma soltanto la trasmissione di copie digitali, possano gli stessi uffici di segreteria dei singoli magistrati occuparsene. Questo, per fare un esempio molto semplice, può riguardare appunto l'organizzazione dell'ufficio, tenendo conto, e nessuno si illude che nella fase iniziale possa essere diversamente, che inizialmente sarà evidente un appesantimento, più che uno snellimento e una riduzione di uno snellimento delle procedure e una riduzione dei tempi, quella alla quale tutti aspiriamo, sarà sicuramente riscontrato un appesantimento dell'attività dell'ufficio, perché quello che è l'aspetto principale, la classificazione degli atti e l'inserimento iniziale degli atti, la digitalizzazione iniziale di atti cartacei, comporterà naturalmente un aggravio di tempo, così come un aggravio di tempo e un aumento di complessità generale comporterà la formazione del personale, perché per quanto semplice possano essere questi sistemi, comunque richiederanno una formazione. Il sistema che abbiamo adottato e che si chiama Aurora comporta la dematerializzazione, bruttissimo termine, del fascicolo penale e la gestione dei documenti che sono inseriti nel fascicolo, la cosiddetta gestione documentale. Il meccanismo funziona creando un fascicolo virtuale in automatico nel momento in cui arriva la notizia di reato, la comunicazione di notizia di reato, e la notizia di reato viene registrata in Regge. Il sistema è collegato con Regge e attinge i dati che vengono iscritti in Regge, che diventa la copertina del fascicolo digitale. Tutti i dati inseriti in Regge diventano dati della copertina. E Aurora consente anche di aggiungere altri dati non gestiti da Regge, come per esempio veniva fatto riferimento poco fa alla scadenza dei termini di custodia cautelare, la scadenza dei termini di indagine, che è molto comodo, anche perché il sistema prevede un allarme nel momento in cui questi termini stanno per scadere, così come prevede un allarme per la non convalida quando ancora i tempi sono in corso e non sono scaduti, per la non convalida di atti urgenti come il verbale di sequestro e il verbale di arresto. In questo caso viene informato, oltre che il magistrato titolare dell'assegnatario del procedimento, viene informato il procuratore della Repubblica perché intervenga prima che il tempo sia scaduto e quindi non sia più possibile la convalida. Possono anche essere introdotti in Aurora dati non classificati in registro generali, per esempio come quelli relativi alle intercettazioni, per i quali, come voi sapete, non è stato mai avviato poi il registro informatizzato che dovrebbe sostituire il cosiddetto registro riservato. Questi documenti, ed è questo il momento importante, questi documenti iniziali, fino a quando non sarà attuato il collegamento diretto con la Polizia Giudiziaria e quindi i documenti non arriveranno già informatizzati, il sistema attualmente è basato su un'innovazione particolarmente importante, che è quella della classificazione attraverso un codice bidimensionale, classificazione dell'atto che però oggi richiede la partecipazione di personale dedicato a questo, nel senso che la classificazione degli atti, noi eravamo partiti da circa 300 atti tra i nostri e quelli del GIP e siamo riusciti a ridurli ad un centinaio, quantomeno con riferimento a quelli del Pubblico Ministero, vi dirò poi l'importanza della riduzione della classificazione, avviene attraverso l'inserimento in uno scanner dell'atto secondo la classificazione che l'operatore gli ha dato, e il sistema con una marca, con una etichetta bidimensionale nella quale sono riportati tutti i dati dell'atto e del fascicolo nel quale deve andare a finire, il sistema li riconosce, attribuisce i dati necessari alla classificazione e li colloca nelle cartelle di destinazione. Apro una parentesi, le cartelle di destinazione consentono contestualmente di formare l'indice del fascicolo, quell'indice per il quale i nostri operatori si lamentano tanto perché è sempre una cosa complessa, difficile, o meglio è solo una perdita di tempo. Il sistema segue il criterio del fascicolo cartaceo, nel senso che gli atti vengono inseriti cronologicamente, il sistema tiene conto naturalmente del numero delle pagine di ciascun atto e lo trasferisce l'atto in indice. Questo è il sistema standard, ma voi sapete che già col cartaceo, per processi di dimensioni più grosse, specialmente quelli delle direzioni distrettuali antimafia, noi abbiamo fatto una sperimentazione con un fascicolo delle direzioni distrettuali antimafia, è necessario creare delle sottocartelle, cioè quel rispetto della cronologia avviene solo nell'ambito di atti, per esempio per ciascun imputato si crea una cartella nell'ambito della quale ci sono tutti gli atti che riguardano quell'imputato. Il sistema informatico prevede questa possibilità e prevede la possibilità di recuperare l'atto, parliamo per esempio di una nomina del difensore, quell'atto verrà ritrovato, o meglio verrà ricercato, perché poi io continuo a ragionare con la mentalità cartacea, ma in realtà l'atto è inserito una sola volta ed è solo il meccanismo di ricerca di quell'atto che segue criteri diversi. Quell'atto verrà ritrovato sia nel fascicolo dell'imputato come nome del difensore, sia nel fascicolo della sottocartella delle nomine del difensore, sia nel fascicolo generale, nell'indice generale. Quindi c'è una serie di sottocartelle, come ripeto ormai da tempo avviene in ambito di fascicoli di direzione distrettuale antimafia. Si parla di cartelle cosiddette logiche. C'è poi molto importante, ve lo accennavo prima, questo controllo di sicurezza del fascicolo, la segnalazione dei tempi di scadenza dei verbali di arresto, la segnalazione al magistrato titolare, la segnalazione al procuratore della Repubblica. Ma per tornare alla classificazione, quella che vi ho detto oggi avviene stampando delle etichette adesive con codici bidimensionali che contengono la classificazione del documento, ma la classificazione continua ad essere attribuita da un operatore. I dati identificativi del documento sul quale l'etichetta viene incollata e quelli del fascicolo a cui il documento si riferisce. La classificazione avviene però sulla base di un numero che necessariamente deve essere il più ristretto possibile, sia per agevolare l'operatore che inserisce l'atto, sia ancor più per agevolare la ricerca dell'atto nell'ambito di categorie che devono essere ristrette al minor numero possibile. In realtà la speranza sarebbe quella di avere una classificazione automatica dell'atto. Comprendete che se l'interrogatorio dell'imputato noi lo sottodividiamo tra interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, interrogatorio reso al pubblico ministero, interrogatorio reso al GIP e eventualmente altre assunzioni di sommarie informazioni rese sempre alla polizia giudiziaria, noi avremmo fatto un cattivo servizio, perché bisognerà ogni volta identificare specificamente quel singolo atto, laddove invece se si adotta la categoria interrogatorio dell'indagato o interrogatorio dell'imputato è molto più agevole ed è più snella e più agevole la ricerca di quel documento. Certo, dicevo, nell'ambito di queste indicazioni che ci sono state affettuosamente imposte da DGSIA, nell'ambito di queste modifiche che stiamo apportando al sistema, la speranza sarebbe quella di arrivare ad una classificazione automatica, per il che sarebbe necessario, io vedo che noi tutti i magistrati, forse è un peccato originale dei magistrati, siamo degli individualisti, per cui resistiamo molto alla uniformità, all'esigenza di uniformità dell'atto, ma in realtà questa possibilità di classificazione automatica si può avere solo se si adottano modelli standard che rechino l'indicazione dell'atto in maniera sempre uguale e i magistrati si attengano all'esigenza di utilizzare questi modelli, perché questo consentirebbe la lettura automatica del modello e quindi l'inserimento automatico dell'atto direttamente in digitale senza l'esigenza quindi dell'operatore, così veramente alleggerendo di molto, come dovrà essere poi qualora la polizia giudiziaria trasmetta direttamente la notizia di reato, alleggerendo di molto l'intervento dell'operatore e il sistema stesso. Vi devo dire che l'altro aspetto importante, come sapete, e la possibilità, una volta creato il fascicolo digitale, naturalmente vi ho parlato della fase iniziale dell'arrivo della notizia di reato e dell'inserimento della notizia di reato, anche per questo l'ufficio deve essere organizzato in modo adeguato. Noi abbiamo creato una sezione dell'ufficio iniziale, quindi dell'ufficio del registro generale, che inserisce il fascicolo digitale, che trasforma il fascicolo cartaceo in fascicolo digitale. Naturalmente tutti gli atti successivi dovranno essere inseriti nel sistema e quindi trasformati da cartaceo in digitale, e questo avverrà attraverso le singole segreterie del magistrato, secondo l'organizzazione che abbiamo dato a Lecce. Quando il fascicolo sarà completo, naturalmente tutto il fascicolo digitale potrà essere utilizzato per il rilascio di copie. Noi abbiamo previsto una fase, per così dire, riservata fino a quando non si arriva al momento del 415 bis, e poi la fase con l'inserimento in un portale che ho visto nel decreto 44 del 2011 è previsto come un unico portale nazionale. Io forse avrei qualche riserva su questa, sia per la dimensione che in questo caso dovrebbe avere il server, che dovrebbe gestire addirittura le indagini concluse, i procedimenti penali di tutta Italia, sia perché questo comporterebbe una conoscenza diffusa di atti che sì sono ormai divenuti conoscibili anche ai difensori, ma che comunque non perdono la loro caratteristica di riservatezza. Noi avevamo previsto invece che l'invio del fascicolo a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse sul portale internet del singolo ufficio e quindi della Procura di Lecce, che il difensore potesse accedervi anche tramite internet con una smart card della quale sia dotato, possa acquistare la copia con un carrello elettronico, possa pagare online naturalmente i diritti di copia e possa effettuare lo scarico dei documenti in formato digitale, ma stando nel proprio ufficio, sulla propria scrivania, seduto alla propria scrivania. In questo vi devo dire abbiamo trovato anche l'accordo con l'Ordine degli Avvocati, il quale ci ha messo a disposizione anche dei locali all'interno del Palazzo di Giustizia per lavorare, in attesa del portale internet, per lavorare con le copie ottenute digitalmente nell'ambito dello stesso ufficio. Come comprendete, questo della possibilità di rilasciare copie digitali degli atti al momento dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è decisivo in termini di risparmio di tempo, perché noi l'avevamo già avviato avendo scoperto che alcune delle ultime fotocopiatrici che il Ministero ci aveva fornito lavorano come scanner e consentono anche la digitalizzazione degli atti e quindi il rilascio di copia non cartacea, ma ho visto che si risparmia un'infinità di tempo, voglio dire, viene finanche restituita serenità alle segreterie dei magistrati che vedono il 415 bis, che forse in realtà e potrebbe essere ritenuto inutile, vedono come il fumo agli occhi. La standardizzazione degli atti su modelli uniformi e criteri omogenei di classificazione comporterebbero il riconoscimento automatico ed alleggerirebbero anch'essi molto di più la situazione attuale. Come vi ho detto, questo progetto è ormai in fase attuativa. E abbiamo organizzato l'ufficio in modo che funzioni. Non voglio dire che abbiamo bisogno di personale, continuiamo a chiederlo, ma voglio dirvi che nella fase iniziale sicuramente un'attività di questo genere comporta un appesantimento più che un alleggerimento delle incombenze dell'ufficio. Ci stiamo provando, ci proveremo. L'interesse della Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del nostro Ministero c'è. Speriamo di proseguire su questa stessa strada. Grazie.
Allora, grazie a tutti e grazie ai quattro intervenuti, ai quattro relatori che ci hanno portato testimonianza di quello che sta avvenendo in questo momento nel sistema giudiziario italiano sul fronte della modernizzazione e della digitalizzazione. A questo punto chiederei ai relatori di lasciare questo tavolo e chiederei invece ai quattro relatori che entreranno nel dettaglio del progetto strategico per la digitalizzazione della giustizia di prendere posto. E chiederei a Fabio Pistella di prendere la parola e di cominciare a raccontarci come è organizzato questo progetto.